Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
La cosa che temo di più per il futuro è sicuramente il fatto di trovarmi in situazioni in cui il mio lavoro non venga riconosciuto anche a livello economico.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte però si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Se siete abili negoziatori del vostro stipendio, se non vi è mai capitato di voler chiedere un aumento ma non avere idea di come fare, questa puntata di Grano non fa per voi. Se invece pensate che ci sia del margine per ottenere quel che ritenete di meritare, in questo episodio, a partire dalla testimonianza di Letizia, una ragazza di 22 anni che sta imparando a far valere i propri diritti di fronte a un datore di lavoro, vi porteremo anche i consigli pratici di Fabiana Andreani, specialista di orientamento e career coach. Ma prima, torniamo alla storia di Letizia.
Io sono Letizia, vengo da un paesino vicino a Torino e mi sono laureata in triennale in diritto per le imprese e le istituzioni e al momento sto proseguendo con la magistrale, nello specifico con un programma di doppio titolo in Germania, il master di diritto tedesco civile. Nonostante ciò ho già iniziato ad avere delle esperienze lavorative, nello specifico in un ufficio notarile nel mio ultimo anno della triennale, e successivamente a questa esperienza ho svolto un periodo di Erasmus traineeship in Spagna, a Barcellona, in un'azienda di traduzioni legali. Il programma traineeship consiste sostanzialmente nell'immergersi in un contesto lavorativo in un paese estero.
Letizia ha 22 anni e, come molti suoi coetanei, è molto preparata, molto formata, ha messo molta energia e impegno in questa formazione, ha anche fatto una cosa che dovrebbe darle un vantaggio competitivo una volta completati gli studi: ha iniziato a lavorare mentre ancora studiava.
Il mio primo impatto con il mondo del lavoro in realtà avviene ancora prima della mia esperienza, diciamo, più professionalizzante nello studio notarile, in quanto io ho sempre lavorato come cameriere, come anche commessa in determinate fiere o ristoranti, hotel oppure ancora negozi. E nonostante ciò, per quanto riguarda il mio primo lavoro che io considero professionalizzante, quindi quello che ho svolto nel mio ultimo anno di triennale, era un tirocinio extracurricolare, quindi retribuito con rimborso spese, a tempo parziale, quindi solo 20 ore a settimana, e quindi metà della retribuzione normale prevista da noi in Piemonte. In Piemonte un tirocinio full time viene retribuito con indennizzo di 600 euro al mese, quindi io, facendolo part time, prendevo 300 euro al mese.
Come spesso accade per i ragazzi della sua età, un tirocinio viene retribuito con un rimborso spese ed è molto difficile che uno studente che muove i primi passi nel mondo del lavoro riesca a trovare il coraggio di negoziare uno stipendio o un rimborso spese.
Ho negoziato lo stipendio solo nella mia ultima esperienza, in seguito all'Erasmus a Barcellona. In quel caso ho voluto negoziare un rimborso spese, in quanto non ero più coperta dalla borsa studio, e lì ho cercato di negoziare perché il corrispettivo che mi volevano dare lo ritenevo abbastanza irrisorio, o perlomeno avrei potuto guadagnare in termini economici molto di più continuando a fare la cameriera in una settimana.
Letizia sa però che il tema chiave in questo momento è guadagnare competenze, non denaro.
Io facendo la cameriera avrei guadagnato molto di più rispetto ad accettare comunque un tirocinio, cosa che anche nell'ufficio notarile sarebbe successa, perché io anche nell'ufficio notarile prendevo 300 euro al mese, ma nel frattempo studiavo e per quello quindi ho dovuto rinunciare al periodo della Fiera del Tartufo, che da noi è molto importante, di conseguenza per me era un introito importante. Nel periodo della fiera avrei all'incirca guadagnato in tutti i weekend da ottobre al primo weekend di dicembre, quindi nei weekend di 2 mesi e una settimana, poco meno di 2000 euro.
Ma forse, anche quando si sceglie il lavoro professionalizzante, vale la pena tentare di farsi pagare quel che si merita, solo che tirar fuori l'argomento è molto difficile.
L'azienda non mi aveva però parlato di cifre, loro mi avevano parlato di noi copriamo la borsa Erasmus che dopo un tot mesi non ti danno più. Dato che però io appunto non avevo intenzione di lavorare full time per questa cifra, io avevo chiesto di essere pagata come un tirocinio normale in Piemonte, dato che era il mio termine di paragone ultimo, e quindi 600 euro al mese. Attualmente purtroppo non sto lavorando perché sto svolgendo questo periodo di doppia laurea all'estero e lo studio in un'altra lingua mi porta via parecchio tempo.
In questo momento Letizia sta studiando in Germania e sta imparando una nuova lingua. Forte dell'esperienza che ha maturato, si propone un nuovo traguardo per quando tornerà a cercare lavoro.
Per il mio futuro ho un obiettivo economico che però vorrei cercare di portare avanti, è quello di non accettare più alcun tirocinio, alcun tirocinio in termini di forma contrattuali, perché vorrei iniziare a maturare contributi, e soprattutto anche in termini economici, considerando che comunque un minimo di esperienza l'ho già fatta durante gli anni universitari, proprio per portarmi diciamo un po' avanti e per cercare di uscire dall'università e trovare un lavoro che mi appaghi anche a livello economicamente. E diciamo che al momento il mio obiettivo è entrare nel mondo del lavoro in Germania, per poi tornare in Italia con già delle esperienze, di modo che non possano più fare questi giochetti su tirocini e cose varie.
Giochetti è un termine che abbiamo trovato molto azzeccato nel racconto di Letizia, rivelatore di una realtà in cui chi offre lavoro spesso si approfitta di un sistema che non tutela i giovani, nel quale bisogna imparare a farsi valere, solo che a volte si finisce per pensare che non ne valga nemmeno la pena.
E a me è successo, per esempio, che non sono riuscita a dire quello che avrei voluto dire in un confronto con il mio ex datore di lavoro, perché in quel caso io pensavo che fosse davvero totalmente inutile parlarci, il mio punto di vista che era totalmente differente dal suo, e in quel caso io mi sono bloccata, quindi ho taciuto, diciamo. L'oggetto di questo discorso era proprio il fatto che io me ne dovessi andare, e io sinceramente, ma questo è un mio problema, non era dovuto al datore di lavoro, ho avuto un attimo di difficoltà all'inizio a parlare con il mio datore di lavoro per dirgli che me ne sarei andata. Non sapevo mai quale sarebbe stato il momento giusto, volevo prendere un momento in cui sarebbe stato diciamo tranquillo, e inoltre io mi sentivo un po' in difetto ad andarmene, perché all'inizio, appena assunta, il mio datore di lavoro mi aveva diciamo palesato effettivamente che se le cose andavano bene avrebbe voluto comunque tenermi in ottica di lungo periodo, no? Poi a me le opportunità che mi si sono aperte sono state altre, quindi io ho optato per questa scelta di andarmene. Il datore di lavoro di per sé all'inizio, abbiamo parlato 2 volte di questa, del fatto che me ne sarei andata. La prima volta non mi ha fatto di per sé storie, mi ha detto che era rimasto diciamo sorpreso, e mi ha detto che pensava che me ne sarei andata perché non mi avrebbe diciamo non mi pagava abbastanza, ma non per andare da un'altra parte, diciamo. Mi ha confermato che lui si trovava bene con me, che lavoravo molto bene e che poteva pagarmi poco, quindi ero diciamo il suo bingo. C'è da specificare che in realtà io ho lavorato più di 6 mesi. La cosa che temo di più per il futuro è sicuramente il fatto di trovarmi in situazioni in cui il mio lavoro non venga riconosciuto anche a livello economico. Ed è anche quello che in realtà vorrei pretendere, Io non enfatizzo il mio lavoro, però credo che nel momento in cui l'altra parte riconosca che una persona lavora bene e che vale di più di quello che effettivamente il suo stipendio, in Italia c'è un po' questa idea che si fa la figura del pezzente a chiedere i soldi al datore di lavoro, quando in realtà se lavoro più del dovuto e per questo il mio datore di lavoro ha un introito maggiore di quello che avrebbe se non lavorassi, è giusto che il datore di lavoro mi riconosca anche più di quello che mi riconosce. E questo è quello che secondo me sarebbe giusto pretendere, e parallelamente è anche ciò che mi spaventa, che però non accada sempre, anzi forse molto raramente.
Auguriamo Letizia molta fortuna, ma vorremmo anche aiutarla ad avere degli strumenti con cui difendere il suo valore e le sue competenze. Quindi abbiamo invitato in questo episodio di Grano Fabiana Andreani, specialista di orientamento e career coach, che forse qualcuno di voi conosce come Fabiana Manager, il suo nome su Instagram, dove elargisce preziosi consigli su come scrivere il vostro curriculum e come gestire colloqui e molto altro. Fabiana, secondo te la storia che ci ha raccontato Letizia quanto è comune?
Una storia che accomuna sia millennial che generazione Z, fatta di un inizio di vita lavorativa che si prolunga nel tempo di tanto rispetto a quello che può essere la conquista di un'autonomia economica come avveniva, non so, 40 anni fa o 30 anni fa semplicemente, e poi fatta anche di datori di lavoro che se ne approfittano anche del fatto che molti giovani si avvicinano al contesto lavorativo senza avere la dovuta consapevolezza di quello che è il proprio ruolo, il proprio valore e anche per certi versi i propri diritti.
Io ho avuto la sensazione che Letizia il proprio valore lo conosca bene, però non ha ancora trovato gli strumenti, forse non ha ancora sufficiente esperienza per farsi valere, per andare da un capo e dirgli le cose come vanno dette. Ma è sempre una scelta intelligente quella di confrontarsi, oppure come Letizia stessa ha fatto, a volte non vale neanche la pena tentare, secondo te Fabiana?
Questo dipende molto dalle situazioni, ma il confronto secondo me può essere sempre di valore, soprattutto, e vado su un'affermazione di Letizia, è quello anche di non sentirsi in colpa, non stai chiedendo qualcosa in più, non avere gratitudine nei confronti di chi ti offre il lavoro va bene, però anche capire che questo è uno scambio, tu stai contraccambiando il tuo tempo, l'esclusività del tuo tempo in cambio di un valore economico, e il valore economico non è un valore concreto, un valore definito una volta per tutte, è un valore che si basa molto sulla percezione di come viene fatto percepire appunto il prezzo di quel tuo tempo e della tua competenza che stai dedicando.
Fabiana, partiamo con una raffica di consigli pratici per chi ci sta ascoltando. Il primo passo secondo me è capire se si è candidati ideali per uno stage, per un tirocinio, per un lavoro vero e proprio. Ci spieghi la differenza tra queste varie formule e a che punto e soprattutto chi è che decide per cosa siamo dei candidati ideali?
Lo stage curriculare, stage extracurriculare, non è un contratto di lavoro e come tale non è regolamentato da contratti collettivi e non ha neppure uno stipendio, perché si parla di rimborso spese. Questo perché lo stage nasce come un periodo di formazione che invece di avvenire in un'aula avviene fuori, avviene in azienda e può avere una doppia finalità. Nel caso dello stage curriculare, da come dice il nome, fa parte di un curriculum di studi, quindi è una parte di formazione che serve per conseguire di solito una laurea, un diploma, un'abilitazione. Nella parte dello tirocinio extracurriculare è invece una finalità anche di inserimento, di perfezionamento. Differenza sostanziale per legge attualmente è che lo stage curriculare non ha nemmeno un rimborso spese minimo garantito, può essere anche a titolo gratuito perché comunque io ti sto formando. Stage extracurriculare, come ha detto Letizia giustamente, invece ci sono dei limiti minimi stabiliti per regioni, quindi non so, nel Lazio si raggiungono addirittura gli 800 euro, altre regioni sono diciamo di livello più bassi. Poi invece ci sono appunto i contratti, l'apprendistato è un contratto di lavoro, anzi è un contratto a tempo indeterminato perché comunque deve essere comunque in qualche modo, è un rapporto di lavoro che inizia con una formazione, con comunque un avviamento a quello che può essere un certo tipo di professione, poi vieni confermato con un indeterminato. Poi ci sono i contratti, appunto, quelli che possono essere di lavoro anche, diciamo, non parasubordinato, o comunque appunto di lavoro a tempo determinato. Chi lo decide? Questo, diciamo, lo decide un po' anche il titolo professionale per il quale ci stiamo candidando, e la rarità di questo, mi spiego meglio. È chiaro che più persone saranno in grado di sostituire le nostre competenze, quindi più c'è disponibilità di persone, quindi quando il lavoro è molto operativo, soprattutto alle fasi iniziali di carriera, avendo più offerta avremo sicuramente anche un valore minore del nostro lavoro che verrà riconosciuto. Per questo saremo inseriti anche con quella che è la formula più contrattualmente conveniente per il datore di lavoro. È chiaro che se andiamo su lavori molto complessi, lavori altamente specializzati, lì invece, avendo minore disponibilità di tali persone con queste competenze, è chiaro che il nostro lavoro sarà in qualche modo valutato di più. Quindi è proprio una legge di mercato, offerta e domanda.
Ci sono delle strategie per capire quando è che siamo nella posizione di negoziare un aumento di stipendio, ad esempio? E come si fa a chiederlo nel caso? Esiste un modo giusto, un modo sbagliato?
Allora, il modo più giusto è quello di chiederlo. Chiederlo e prepararsi naturalmente al no. Perché è chiaro, sarebbe semplice se uno chiedesse e di conseguenza avesse subito un sì. Allora, l'aumento di stipendio
e
è...
possiamo dirlo, se mi dicono di no, non per forza me ne devo andare.
No, assolutamente, assolutamente. Allora, è chiaro che, allora, questo te lo posso dire veramente nella mia prassi proprio di vita professionale. Io gli aumenti di stipendio più rilevanti li ho avuti quando ho detto che me ne andavo, perché è chiaro, lì è come una sorta di, è un gioco di poker, nel senso, io sto facendo la carta, quindi se vuoi, se mi vuoi ancora, mi dai quello che voglio, o quasi, se no appunto me ne vado. Allora, l'aumento di stipendio va chiesto anche ripetutamente. È chiaro che va in qualche modo appoggiato su una serie di fatti. Innanzitutto si deve parlare, secondo me, in un momento nella quale noi abbiamo qualcosa da comunque far valere, contraccambiare. Non si parla di aumento di stipendio se la situazione è uno status quo che non è cambiato, perché se io pagavo una cosa in quel modo, perché me la devo pagare di più se tu ancora io ti offro uno stipendio fisso e non è cambiato niente? Per un datore di lavoro il tuo aumento è qualcosa anche a volte veramente minimo, cioè chiedere 2.000 euro in più all'anno per un'azienda che fattura appunto normalmente, mediamente, è veramente nulla. È chiaro che te lo fanno pesare, perché se lo fanno con te dopo dovrebbero farlo con altri, quindi è una sorta proprio di gioco di forza. Bisogna insistere, bisogna portare dei risultati. Chiaro che se non andiamo con una certa regolarità, magari con l'abitudine anche di rivedere quelli che sono i risultati, se lo diciamo una volta e poi non ci facciamo sentire più, possiamo anche andare avanti 12 anni, 13 anni con lo stesso stipendio. Avremo quei limiti, al limite quell'aumento di scatto di anzianità che sono, nel mio contratto sono 16 euro lordi al mese, cioè nel senso ogni 2 anni, quindi non è che certamente sono certo. Quelli gli aumenti.
Quanto si deve chiedere di aumento? Esiste una percentuale del proprio stipendio da chiedere di volta in volta, oppure quanto io sento di poter negoziare? Come si fa a stabilire? Posso chiedere 100 euro in più al mese o 1000 euro in più? Come funziona?
Questa è una bella domanda, è ottima come domanda. Allora, ti direi, è chiaro che se tu non hai una controproposta da parte di un'altra azienda, il limite è abbastanza basso, ti direi attorno al 10%, nel senso che poi un aumento ti danno un 10%, ti danno un aumento di livello, di solito, di questo si parla di un aumento di livello, e quindi hai uno scatto di qualcosina al mese. Se no, la cosa più efficace è la controproposta. Mi hanno offerto tot, può essere fino, allora è chiaro che non è che si aumenta del 50%, però si può arrivare anche fino a un 30%, il che vuol dire veramente una bella cifra. Si parla di solito di cifre annue, quindi non voglio 1000 euro in più, 100 euro in più al mese, ma 2000 euro in più all'anno, ecco. Una cosa che non ho detto è che nei primi anni di carriera è molto più facile trovare lavoro altrove, quando sei in stage hai molta più facilità di cambiare sede che non quando hai, non so, 15 anni certo. Di esperienza, quindi ti direi anche di valutare la possibilità di cercare nei rivali, nei competitor diretti della sua struttura, e questo ti può dare un aumento in maniera automatica anche di un certo livello. Oppure, nel caso appunto tu non voglia cambiare, c'è anche la possibilità di avere un confronto con il responsabile diretto in maniera appunto a voce, e soprattutto in una situazione magari un pochino più intima, quindi in modo che si stia due, chiedere magari quelli che possono essere anche i possibili percorsi di carriera. Adesso normalmente le aziende quello che fanno quando assumono un junior fissano anche dei determinati step di carriera sulla base di quelli che sono i risultati. Quindi chiedendo quello possiamo anche avere un'idea di quelle che sono le nostre possibilità. Oppure nel caso, non so, da junior io venga fatto passare come responsabile di un progetto, alla fine del progetto chiedere qualcosina in più al mese, perché magari abbiamo una responsabilità maggiore, perché comunque abbiamo fatto comunque abbiamo realizzato il successo di un certo progetto, quindi andiamo con dei risultati carta alla mano.
Un'altra domanda che ci hanno fatto, che ci è arrivata a più riprese, è se il nostro valore economico deve essere sempre proporzionato agli studi che abbiamo fatto, no? Quindi è molto frequente il caso di persone molto formate dal punto di vista degli studi, escono con una laurea triennale, una laurea magistrale, un master e si aspettano uno stipendio adeguato. È così? È giusto che lo facciano? È giusto che tengano botta? Oppure al primo giro tutti lavorano gratis o con un rimborso spese?
No, non tutti ovviamente, ecco, nel senso, nel mio caso per esempio personalmente io non ho avuto la fortuna di mai fare uno stage, forse ho avuto una fortuna, però è chiaro che il lavoro non è commisurato direttamente al nostro titolo di studio, ma a, come dicevo, a quanto le nostre competenze danno un vantaggio competitivo, e poi spiego meglio appunto il gioco di parole, all'azienda. Quindi se sono delle competenze che all'azienda possono servire per avere appunto delle procedure diverse, a raggiungere magari degli obiettivi più ambiziosi, oppure semplicemente andiamo a ricoprire delle posizioni di staff, delle posizioni operative, è chiaro che il nostro lavoro varrà meno, anche se abbiamo dei titoli di studio molto alti. Quindi quello che dico molto spesso alle persone, soprattutto magari quando hanno delle lauree umanistiche, pensa sia a quello che stai studiando, ma pensa anche come vorresti impiegare queste competenze. Per esempio chi studia lingue, sì, studia lingue, approfondisci, ma capisci quella lingua cosa ci vuoi fare, perché è quello che farà la differenza. Perché non puoi pensare che ti proponi come laureato in lingue, io per esempio ho studiato giapponese perfetto, e l'azienda ti dice che ci faccio, cioè ci vado a fare commerciale, ci vado a fare digital marketing, vado a lavorare nella comunicazione. Quindi spesso manca anche quel trade union con la specializzazione.
Chiarissimo. Uno strumento molto importante, tu questo lo spieghi molto bene nel tuo profilo Instagram, è il curriculum. Quanto può pesare il curriculum nella nostra negoziazione? Intanto nell'arrivare ad ottenere un colloquio e poi un posto di lavoro, e poi anche nella negoziazione invece di uno stipendio in un'altra sede.
Allora, io il curriculum ci insisto tantissimo per due ordini di motivi. Quindi il primo è che naturalmente ancora resta lo strumento che quando non abbiamo contatti diretti con un'azienda ci presenta. Nella seconda fattispecie è lo strumento che ci consente anche di fare un bilancio delle nostre competenze, quindi anche di saperci raccontare. Detto questo, chiaro che un curriculum fatto bene, chiaro, ci consente anche di dare un'impressione decisamente diversa a un'azienda. Qui non è che la forma conta più della sostanza, però è chiaro, mostrare di essere capaci di presentarci a un'azienda, avere quella sorta di intelligenza sociale che ci permette anche di elevarci o comunque renderci in qualche modo adeguati alla posizione, ci aiuta notevolmente, soprattutto nel presentarci magari per ruoli all'inizio della nostra carriera, quando non abbiamo un'esperienza lavorativa che ci qualifichi in qualche modo.
Ecco, nell'esempio, nel caso di Letizia, lei è molto preparata dal punto di vista degli studi, è molto formata, ha anche una serie di esperienze lavorative, non necessariamente quelle legate al lavoro che lei vuol fare, però io ad esempio se leggessi un curriculum e scoprissi che questa persona ha fatto anche la cameriera, la commessa, lo troverei un valore aggiunto, perché mi sembrerebbe una cosa che mi racconta della sua operosità, della sua voglia di fare. È sempre giusto includere anche questo tipo di esperienze nel curriculum?
Allora, è giusto selezionare. Allora, in questo caso ti direi, allora, se rispondiamo a una candidatura, noi abbiamo di fronte già una serie di richieste alle quali dobbiamo comunque dare una risposta. Quindi selezioniamo le esperienze più rilevanti e magari mettiamo in un secondo piano, il che non vuol dire nascondere, ma magari accorpare quelle che sono esperienze meno rilevanti. Se è un'autocandidatura, invece pensiamo noi al ruolo al quale possiamo andare a ricoprire. Questo perché chi è di fronte a noi, chi ci seleziona, non interpreta il nostro ruolo, non dice Fabiana è una persona che potrebbe fare questo, no, dice ho bisogno di questo e quindi cerca dei candidati con queste qualifiche. Quindi cerchiamo di metterci piuttosto nella testa di chi seleziona e raccontarci in una determinata maniera, il che non vuol dire inventare le cose, ma vuol dire dire quello che può aiutarci a ottenere quel posto di lavoro. Quindi ecco, per Letizia direi ottime tutte le esperienze, capire a cosa dare più peso e a cosa meno a seconda della situazione.
Ho altre due domande che si legano sia al tema salariale che al tema del curriculum. Il primo è: cambiare è sicuramente uno strumento, soprattutto nei primi anni, ma fino a quante volte si può cambiare? Perché poi non c'è anche un effetto un po' patchwork su un curriculum dove ci sono troppi nomi nell'arco di troppo poco tempo? C'è un minimo di tempo, diciamo, che io devo riuscire a trascorrere in un'azienda prima di sembrare quello che non ce la fa e cambia in continuazione? E l'altra domanda è: se mi sono preso un periodo di riflessione o per motivi personali una pausa, come faccio a non far sembrare che ci sia un buco nel mio curriculum?
Queste sono domande bellissime. Allora, parto dalla questione dei buchi. Ti dirò che quando si seleziona soprattutto profili molto giovani si fa molto caso alla successione temporale, quindi di solito si guarda quanto ci ha messo per laurearsi e quanto è passato tra i vari magari step di carriera, quindi i buchi sono da evitare. I buchi sono facilmente aggirabili mettendo comunque delle attività anche parallele. Per esempio, se sono andata a fare un semestre all'estero per studiare la lingua, se ho fatto delle attività di volontariato, dei corsi, dei master o comunque dei progetti personali.
Quello mi sembra tutto giustificabile, anzi.
Assolutamente, no? Quindi ho avuto dei problemi di salute importanti.
Non ho potuto, c'è stato qualcosa, o semplicemente magari ho avuto un momento di pausa, non ce l'ho fatta, mi sono arrestato per un attimo.
Posso dire, questo ne affronto molte volte, questo argomento, soprattutto perché sono persone che magari hanno avuto anche malattie oppure hanno dovuto assistere dei familiari, ho anche avuto casi del genere. In quel caso si può dire che c'è avuto questo momento. L'attenzione, visto che quando parliamo di situazioni personali non sappiamo mai com'è la sensibilità di chi è di fronte, non sappiamo mai come possa prenderla, di dire che si tratta di situazioni concluse o completamente risolte, questo mette meno in allerta chi è di fronte, perché chi è di fronte ha anche questi red flag del fatto magari questa persona non è disponibile, ha difficoltà, eccetera. Tornando invece alla domanda relativamente a quanto cambiare, allora la banderuola intesa come persona che cambia stage ogni 2 mesi da evitare, sai perché? Perché poi c'è anche l'effetto contrario, vedendo tante esperienze ravvicinate, per ravvicinate intendo meno di 6 mesi, si può pensare anche: ma come mai nessuna struttura ha mai confermato questa persona? Perché da un lato pensano è una persona che crea problemi, oppure è una persona che veramente è una persona poco stabile, intesa proprio come lavoratore,
poco affidabile,
quindi sono anche queste dei red flag che il datore di lavoro, il recruiter, tiene conto. Quindi a quel punto io ti direi: va bene, ti posso dire che entro i 25-26 anni potresti veramente cambiare quanto vuoi, perché il tuo curriculum è veramente talmente fluido, però più ci avviciniamo magari ai 30 anni, più avere delle esperienze che superano i 6 mesi può dare. Uno, a te ti dà un'esperienza completa, perché riesci a vedere di solito un ciclo di lavoro in un 6 mesi, un anno. 2, dai l'impressione comunque di avere una certa esperienza, perché parliamoci chiaro, anche io se inizio domani a fare un lavoro nei primi 2 mesi non capisco nulla, quindi se faccio esperienza in 2 mesi avrò veramente poco nulla di competenze da rivendere. Quindi facciamoci attenzione, soprattutto cerchiamo dopo ogni esperienza di capire qual è la strada più vicina alle nostre appunto inclinazioni. Poi è chiaro, se ci vogliamo mettere in proprio, quello lo possiamo fare quante volte vogliamo, ecco.
Letizia ha ideato una strategia che ha condiviso con noi, cioè lei andrà all'estero per riuscire ad ottenere più facilmente quello che purtroppo nel nostro paese è più difficile ottenere, no? Un lavoro con uno stipendio pieno, il riconoscimento del titolo di studio che si è guadagnato, si traduce sempre al rientro di un cervello in fuga, chiamiamolo così, ma non solo, si traduce sempre lo status lavorativo una volta che si rientra in patria?
Dipende molto anche dal settore e da come impiegare nelle nostre competenze. Ti direi che in Italia tendenzialmente siamo esterofili, quindi poi tu, Mia, sicuramente appunto lo saprai, se studi in un'università estera, comunque un'università che ha uno stampo comunque estero, viene sempre visto in maniera molto più positiva. Se sei stato all'estero, un'esperienza importante, viene considerata comunque importante. È chiaro che a volte più è lungo il periodo all'estero, più possiamo avere magari delle difficoltà nel reintegrarsi nel tessuto lavorativo del paese dell'Italia, quindi può essere utile fare anche un corso di formazione in Italia proprio per avere i contatti o comunque per allineare le nostre competenze al settore. Quindi dipende molto da che tipo di settore e da quanto quel lavoro è disponibile poi in Italia. Ecco, un lavoro diciamo estremamente tecnologico, un lavoro magari sulla parte di data science, magari in Italia non ha tutta questa accettazione, una questa disponibilità rispetto ad altri paesi, ecco, quindi questo teniamoci caso, però tendenzialmente è sempre molto apprezzata e molto ricercata l'esperienza all'estero.
Fabiana, io avrei ancora tantissime altre domande, sono sicura che ci risentiremo su questi canali perché l'argomento è ovviamente molto molto ampio, speriamo di aver fatto un pochino di chiarezza. Se avete delle altre domande vi ricordo che ci potete scrivere a grano@willmedia.it oppure potete scrivere direttamente anche a Fabiana Manager se avete delle domande o delle curiosità sui curricula, seguitela intanto su Instagram perché è veramente molto chiara e molto efficace. Noi spero che la ritroveremo presto in un prossimo episodio di Grano. Grazie Letizia e grazie Fabiana per tutto quanto, ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie anche a voi.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.